Amici sportivi di Radio Vaticana Italia, ben trovati. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Massimo Guerrini per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa, Andrea De Angelis in regia. Non solo sport di oggi, che torna a parlare delle vicende di Piazza Castello a Torino durante la finale di Coppa dei Campioni. Tra Juventus e Real Madrid sabato scorso un fuggi-fuggi generale con oltre 1500 feriti. Il procuratore capo di Torino Spataro smentisce che vi siano persone al momento coinvolte nell'inchiesta in modo ufficiale. Per la procura di Torino è importante ricostruire prima la dinamica dei fatti. Nel pomeriggio il sindaco di Torino riferisce in consiglio comunale sulla gestione dell'evento e migliorano le condizioni del bambino ferito. I medici proveranno nelle prossime ore a svegliarlo. Ma noi siamo in collegamento diretto con Torino, dove ringrazio e saluto Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo del capoluogo piemontese. Monsignor Nosiglia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, grazie a voi.
Monsignor Nosiglia, qual è stata la sua prima reazione nell'apprendere sabato scorso la notizia da Piazza Castello?
Io arrivavo in macchina dalla visita pastorale, mi sono visto circondare da una marea di giovani che correvano, gridavano, piangevano, atterriti, alcuni sanguinanti. Non riuscivo a capire la ragione di questa confusione, perché chi parlava di un forte botto, chi di una bomba, insomma di qualcosa che aveva innescato il panico. Beh, la mia reazione, che mi ha coinvolto anche emotivamente ovviamente, mi ha interessato da subito, è stata quella di calmare gli animi e di informarmi sulle condizioni dei feriti, per cui ho sentito i nostri vari cappellani dei principali ospedali che mi hanno parlato di un arresto enorme lì ai diversi ospedali, e poi ho avuto anche notizie concrete circa la situazione di coloro come quel bambino, come altre signore che erano in condizioni molto difficili. Ho pregato per i feriti e le loro famiglie e andrò a sincerarmi del loro stato di salute.
Monsignor Nosiglia, purtroppo ormai un evento sportivo anche fuori dallo stadio sempre più spesso rischia di diventare un problema di ordine pubblico. Perché, secondo lei?
Una competizione sportiva dovrebbe essere un'occasione di incontro gioioso, di sfida, svolta va bene anche con agonismo da parte degli atleti, ma ricca di valori umani, civili, sociali che vanno rispettati da tutti, sia da chi gioca, sia da chi è sugli spalti. Spesso invece, lo sappiamo, diventano occasione di atti vandalici, di scontri, perché ci sono sempre quei gruppi di facinorosi che si organizzano apposta per generare confusione, magari contrastare anche le forze dell'ordine, colpevoli di non accettare i loro comportamenti scorretti. Bisogna pertanto educare in particolare i giovani a stare insieme con rispetto delle regole degli altri. Occorre anche isolare i gruppi di violenti, prevenire le strategie che hanno del terrore e che perseguono di principio, però occorre anche un severo controllo delle norme di sicurezza che vanno fatte rispettare da tutti. Se è vero che Piazza Castello era piena di cocci, di bottigliette, anche di bottigliette di alcolici, vendute abusivamente, che sono state poi la causa di tanti ferimenti.
In Piazza Castello sicuramente c'è stato del panico, chi dice generato da un petardo, chi dalla caduta di una transenna, insomma le autorità stanno indagando,
certo.
Ma perché il panico oggi è praticamente un nostro compagno di vita, che genera poi una paura con la quale ormai la gente convive?
È vero, la paura sta crescendo nell'animo della gente, basta poco per scatenare comportamenti inconsulti, irrazionali. Era successo pochi mesi fa a Torino che in un cinema una famiglia marocchina faceva delle telefonate con il cellulare parlando in arabo, ha generato subito un fuggi-fuggi generale da parte degli spettatori, pericolo che si è rivelato ovviamente assolutamente infondato. Dobbiamo recuperare il coraggio civile del vivere insieme. Non basta lamentarsi, indignarsi quando capitano certe tragedie. Adesso qui a Torino tutti hanno qualcosa da dire, tutti hanno dei consigli da offrire, tutti hanno delle recriminazioni contro questo, contro quest'altro. Quello che conta è prenderci tutti le nostre responsabilità, senza scaricare su altri o sul caso quello che è accaduto. Se davvero teniamo al sentire, diciamo, la città come nostra e di tutti, e non condividere quindi comportamenti illegali, dobbiamo, ecco, cominciare dal nostro vissuto quotidiano a fare queste cose, perché poi è l'ambiente che condiziona anche le persone, li rende capaci o protagoniste di questo bullismo, chiamiamolo così a volte, no? Certo, ci vuole anche, io credo, una strategia previa che va messa in atto prima dei grandi eventi, cosa che però mi pare le forze d'ordine cercano di fare, e quindi non dando nulla per scontato, perché quello che non capita mai può al contrario avvenire anche in pochi minuti o in luoghi che non ti aspetti, come è avvenuto appunto sabato a Torino.
Lei ha parlato di bullismo, questo può essere secondo lei riconducibile a un atto di questo tipo?
Ma io credo di sì, anche perché le bravate, cioè quando si trovano insieme con determinate squadre anche di ragazzi, di giovani, addirittura di adolescenti, sono un po' all'ordine del giorno anche in altri ambiti, mica solo in quello sportivo, no? Non lo so, adesso vedranno le indagini, non voglio mica preordinare, possono essere anche altri motivi, però certamente con il discorso, io credo, nasce proprio da questa... da questa volontà di imporsi, di essere poi ripresi dai video, no? Perché si fanno le fotografie sui telefonini, si mandano agli amici e quindi la bravata diventa magari una cosa così universale, no? Certo, qui c'era una partita molto importante, un momento quindi anche pubblico molto importante, e quindi in qualche misura farsi vedere anche presenti attraverso una situazione che per noi è paradossale, ma che forse per tanti può sembrare una cosa abbastanza normale, può essere possibile, no? È un fatto grave comunque, che non è mai capitato in piazza a Torino, per cui le cause vanno ricercate anche altrove, non tanto, ecco, nella delusione, per esempio, del risultato della propria squadra. Io non credo che sia stato questo, perché in fondo la tensione emotiva c'era, certamente, però non è stato questo il motivo. E il motivo sono stati altri, ecco, non saprei adesso quali. Purtroppo la cosa è capitata, però è un campanello di allarme che ci invita ad essere più tutti responsabili e capaci di dare, ecco, un'impronta diversa anche al nostro stare insieme.
Monsignor Nosiglia, per chiudere, che messaggio possiamo mandare alla Torino sportiva, sia bianconera, sia juventina che granata del Torino?
Io ho stima delle tifoserie delle due squadre della città. So che la maggior parte dei tifosi sono persone, ma direi anche famiglie, con i loro bambini, ragazzi, c'erano anche famiglie quella sera lì, che hanno il senso del limite e sanno fare dello sport, del calcio, un'occasione, certo di passione, anche forte, convinta, ma contenuta nei toni e nei modi di esprimerla, perché il carattere piemontese ha una sua innata riservatezza ed equilibrio anche in questo campo. Per cui se dovessi rivolgere un invito alle due tifoserie, direi di mantenere vivo questo spirito e di farne oggetto di educazione anche per le nuove generazioni, perché ha un valore aggiunto per questa città, che ha dimostrato, lo voglio ricordare, nelle Olimpiadi del 2006 a tutto il mondo, il suo volto accogliente, ordinato, sereno, in tutti gli aspetti. E di lì ne è poi scaturito un movimento turistico anche di tanta gente che ha apprezzato la bellezza di questa città, se ne è innamorata e ci ritorna più volte, facendosi poi messaggera presso altri di questa meravigliosa scoperta di cui ancora oggi godiamo i frutti. Quindi è, diciamo, un investimento che si può fare anche di come ci si comporta allo stadio da parte dei tifosi delle nostre due squadre, ma mi sembra che non ho molto da rimproverare su questo, assolutamente.
Grazie a lei per questa riflessione, Monsignor Nosiglia, e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
Noi ringraziamo Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, oggi a Non Solo Sport, sui fatti di Piazza Castello. Tra poco torneremo proprio a Torino. E torniamo a Torino in collegamento diretto con Carlo Nesti, giornalista e scrittore, nostro commentatore. Nesti, grazie anche a lei per essere sulla Radio Vaticana.
Un caro saluto, come al solito, a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Torniamo in Piazza Castello, anche perché lei, prima dell'inizio della finale tra Juventus e Real Madrid, transitava proprio da Piazza Castello e aveva visto questa forte presenza di tifosi in piazza davanti al maxischermo.
Per l'esattezza è Piazza San Carlo, le piazze sono tre, le grosse piazze, Piazza Carlo Felice, Piazza San Carlo e Piazza Castello, e i maxi schermi negli anni sono stati spostati da una piazza all'altra, quindi in questo caso era la piazza del famoso cavallo di bronzo. Devo dire con grande sincerità che mi sto sforzando nel dare questa risposta, perché io sono ancora scioccato adesso da quello che ho visto, attenzione, non dopo la partita, ma prima della partita, pensate un po', perché mi sono reso conto a 3 ore della partita che soltanto un miracolo avrebbe evitato degli incidenti. E io non ho mai visto nella mia esistenza un assembramento di questo genere di persone in una piazza, e me lo lasci dire, era facile prevedere che potesse succedere qualche cosa di brutto. È stato davvero una lacuna enorme, gigantesca dal punto di vista organizzativo, cioè vedere le forze dell'ordine che perquisivano chiunque, perquisivano anche i bambini, e poi i venditori ambulanti che invece erano già all'interno del recinto della piazza e vendevano tranquillamente le bottiglie di birra che poi rotte per terra avrebbero formato il lastricato sul quale si sarebbero ferite centinaia di persone. Beh, insomma, se è organizzazione questa, francamente credo che si debba cambiare il significato della parola organizzazione. Torino 2006 è stata una splendida realtà, sono pienamente d'accordo con Nosiglia, che abbraccio, però Torino ha fatto veramente una brutta figura sabato, brutta.
E lasciando Torino, c'è un'altra realtà che va in qualche modo a caratterizzare, non in modo positivo, il mondo sportivo. Da Torino andiamo a Milano, pochi chilometri, ma anche Milano è una grande realtà sportiva, ma c'è una crisi che riguarda un po' tutti gli sport di squadra a Milano. Che cosa sta succedendo?
Eh sì, perché sicuramente di questi tempi esiste un rapporto inversamente proporzionale fra la crescita della Milano imprenditoriale, la città dell'Expo, capitale europea e metropoli mondiale, e il crollo della Milano sportiva. Nelle discipline di squadra, come accennava, cioè calcio, pallacanestro e pallavolo, il minimo comune denominatore è la delusione. Calcio, Milan appena in Europa League, Inter nemmeno quella, basket, Armani Olimpia eliminata dall'Aquila, volley, Monza estromessa dal Trentino. Pensando che gli ingaggi dell'Armani, parliamo di pallacanestro, ammontano a 11 milioni contro i 2 dell'Aquila che l'ha eliminata, viene naturale trovare un aggancio con il calcio, dove i cinesi hanno lentamente, troppo lentamente, assunto le redini dirigenziali dal punto di vista economico e organizzativo. Tanti soldi, tante individualità, ma scarso spirito di sacrificio, sacrificio soprattutto collettivo, e in questo non è una Milano da bere, ma da mangiarsi le mani.
Nesti, a proposito di soldi, perché poi purtroppo lo sport oggi viene caratterizzato dalla presenza o meno di tanti soldi, e su questo si potrebbe parlare molto, qui si riapre il tema dei diritti televisivi, perché dal 2018 aumenterebbe lo spezzatino del calcio in televisione, cioè le nostre domeniche pomeriggio passate ad ascoltare o a vedere più partite, insomma, non sarà più così, perché le partite saranno spalmate praticamente per tutto il weekend.
Sì, è più che altro il completamento di un disegno, la chiusura del cerchio. Il cosiddetto spezzatino del campionato ormai è in atto da anni, per cui l'annuncio dell'ulteriore frazionamento a partire dal 2018 rappresenta soltanto il completamento della cancellazione del passato. La domenica pomeriggio, che per decenni ha ospitato il rito pagano del tifo nazionale con la sua massima espressione attraverso l'avvento radiofonico di tutto il calcio minuto per minuto, prevederà soltanto effettivamente 3 partite, le meno importanti della giornata. Onestamente, e lei non sa quanto soffra nel dirlo, e per quanto si tratti di uno scenario malinconico per i nostalgici come lei, come me, forse anche come lei, non esiste altra scelta. Nel momento in cui il calcio nostrano continua a sopravvivere sui proventi proprio dei diritti televisivi senza altri sbocchi, senza altre entrate, perché solo la Juventus ha entrate dallo stadio di proprietà, e perché siamo molto indietro nel marketing rispetto a tutti gli altri paesi europei.
Nesti, un altro tema: spesso noi guardiamo allo sport per vincere il razzismo, ma tante volte purtroppo non è così, perché purtroppo, e lo vogliamo sottolineare, qualche elemento razzista, e sottolineo qualche, è presente, già presente all'interno del mondo sportivo. C'è un esempio che possiamo fare?
Sì, negli Stati Uniti i vandali qualche giorno fa hanno preso di mira la villa di Los Angeles del grande asso James LeBron, grande asso del basket, che ha pronunciato delle parole molto molto significative. Ha detto: non importa quanti soldi tu abbia, non importa che tu sia famoso oppure no, non importa neppure quanta gente ti ammiri, ma essere in nero in America è ancora dura. Abbiamo tanta strada da fare come società civile perché si possa dire che gli afroamericani sono uguali agli altri cittadini. Tra le tante testimonianze di sostegno giunte a LeBron, ce n'è una in particolare proveniente da un avversario sul parquet, cioè Iguodala. Ha detto: tanta gente si trasferisce negli USA per cercare di arricchirsi e vivere, condividere il sogno americano, ma secondo me non funziona così. Spesso ancora oggi io mi sento giudicato semplicemente dagli sguardi della gente per il colore della pelle, il che dimostra quanto ancora siamo indietro come società.
Grazie a Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Buona settimana sportiva, Nesti.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Noi chiudiamo con Torino, ma tra poco la nostra storia sportiva. E vi parliamo di un gran premio per piloti con disabilità. Praticamente sono piloti che corrono con carrozzine elettroniche su una pista di go-kart. Di questo ce ne parla tra poco il nostro Davide Capano, che ha intervistato Michele Sanguine, che è proprio l'ideatore e l'organizzatore di questo gran premio per piloti con disabilità. Ascoltiamo.
Quanto è cambiata la sua vita da quando ha scoperto di avere una malattia genetica degenerativa?
Io l'ho scoperto quando ero un bambino. A quell'età sei, sì, da una parte consapevole di quello che ti sta succedendo, ma dall'altra parte sei comunque un bambino, quindi non sei in grado di percepire al 100% quello che ti sta succedendo. Però lo capisci senza che neanche i genitori ti spieghino chissà che cosa.
Come e perché le è venuto in mente di organizzare un gran premio per piloti con disabilità?
Mi è venuto in mente perché dico sempre che noi siamo più di un pilota, guidiamo di più rispetto a un camionista o un agente di commercio che quando va a casa smette di guidare. Noi guidiamo sempre, sia per uscire di casa, sia in casa, sia per andare a fare una passeggiata. E quindi ho pensato: chi più di noi potrebbe essere adatto a gareggiare una pista di go-kart? Perché la pista di go-kart? Perché è una pista liscia, non c'è pericolo e la gara sarebbe potuta, secondo me, riuscire bene al 100%.
Sanguine, qual è la componente più entusiasmante di questa particolare competizione?
Non c'è troppa competizione. Potrei dire che l'allegria e la grande festa è il termine che rappresenta di più il nostro evento, perché c'è una gara individuale a cronometro, però abbiamo la musica, abbiamo l'animazione, abbiamo anche le ragazze immagine e abbiamo tutto quello che una gara solitamente richiede.
In che modo si preparano i partecipanti ad un appuntamento del genere? E quali sono le modalità per iscriversi?
La preparazione, solitamente l'unico elemento che potrebbe interessare sono le gomme. Noi come nel Formula 1 abbiamo 4 gomme, prima della gara è indispensabile che la gomma sia dura, quindi può essere più adatta ad una gara. Dopodiché per iscriversi è semplicissimo, basta connettersi sul nostro sito www.wheelchairgp.com, che all'interno trovate tutti i moduli di iscrizione.
È più importante l'abilità del guidatore o la velocità della carrozzina?
Secondo me è una fusione tra tutte e due le cose, perché sì, l'abilità serve, però la carrozzina, come nelle gare di auto o di moto, è fondamentale la sua caratteristica del motore e delle batterie.
Lo sport con progetti del genere può contribuire a divenire la proteina vitale per combattere la disabilità?
Potrebbe essere, in parte sì, perché questi eventi sono degli eventi talmente particolari che praticamente tu, quando hai partecipato come pilota o come pubblico, una volta che hai visto questo evento, secondo me non è solo una gara, ma è un esempio di vita, soprattutto per chi ci viene a vedere e chi non ha una disabilità. Per chi invece è disabile, può essere un momento dove sentirsi comunque ragazzi come gli altri. Ad esempio, ragazzi normodotati senza problemi fisici di mobilità, per esempio, si trovano a giocare a calcetto o a fare qualche sport insieme. Questa è un'occasione per gareggiare come cinque amici che si trovano il sabato sera e vanno a fare la gara sulla pista di go-kart. Noi lo possiamo fare anche meglio perché l'evento è organizzato al 100%.
Per chiudere, come riesce a coniugare la sua passione per la musica con l'attività sportiva?
La passione per la musica la possiamo portare anche alla gara del go-kart, perché la musica è fondamentale. Noi il primo evento che abbiamo organizzato, un evento punto di domanda perché era tutto organizzato però senza esperienza, non avevamo la musica e ho visto che era proprio la cosa che mancava. Dalla seconda edizione abbiamo aggiunto anche la musica e abbiamo proprio visto che la musica rende, la musica serve davvero a riscaldare l'ambiente.
E questa è la storia di Michele Sanguine, 32enne di Gallarate con una distrofia muscolare, ideatore del Wheelchair, il gran premio per piloti con disabilità, gran premio in carrozzina. Uno dei prossimi impegni in programma sarà il 1 luglio sul circuito di Rozzano in provincia di Milano. Per la prima volta gareggeranno su un tracciato più lungo, come avviene in Formula 1 con queste carrozzine che sono trasformate in una sorta di auto da corsa. Grazie a Davide Capano per questa intervista. Da Luca Collodi è tutto. Buona settimana sportiva a voi, amici ascoltatori.
Radio Vaticana Italia è sul digitale terrestre televisivo in tutta Italia. Accendi la TV, risintonizza i canali e cerca nella lista Radio Vaticana Italia. Ascolta Radio Vaticana Italia, anche in TV.